Il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo 17. Si può andare più in alto ancora? Sì, si può andare più in alto ancora nella vita mistica, ma si sale e si avanza passando, sempre con la Madonna, dall'unione trasformante all'unione consumante nella Santissima Trinità. Questa si chiama appunto la consumazione della trasformazione nella Santissima Trinità e nell'unità divina, con la Madonna. L'unione di amore trasformante dell'anima mistica si attua in Cristo di fatto, in quanto Redentore che opera la missione della salvezza universale. L'unione di amore consumante, invece, si attua in Cristo che vive la sua vita in seno alla Trinità, nella sua più intima vita trinitaria, nei suoi ineffabili rapporti allo Spirito Santo e al Padre, come scrive il padre Ragazzini, aggiungendo che questa è la consumazione della vita divina, e parteciparvi è la consumazione delle supreme possibili aspirazioni dell'anima, è il vertice della mistica. Il percorso d'amore divino di questa consumazione è un tracciato in verticale dell'anima mistica introdotta nella misteriosa intimità della vita intratrinitaria, nella quale le tre divine persone sono impegnate ab eterno nelle due operazioni immanenti. Il Padre genera la seconda persona della Santissima Trinità, ossia il Figlio, il Divin Verbo, distinto realmente dal Padre, perfetto ed eterno come il Divin Padre. In unità di principio, poi, il Padre e il Figlio spirano la terza persona della Santissima Trinità, ossia lo Spirito Santo, anch'esso persona distinta. Sia quindi, come afferma e scrive espressamente il Padre Ragazzini, la pienezza della vita divina senza principio, senza successione, senza termine, perfetta attualità. In esse consiste tutta la perfezione e la beatitudine di Dio. È il più grande mistero del cristianesimo, il Verbo generato dal Padre da tutta l'eternità, lo Spirito Santo spirato dal Padre e dal Figlio in unità di principio da tutta l'eternità. Tre persone divine, realmente distinte, ma un solo Dio, nell'unità di natura. Per aver parte a questa ineffabile vita mistica intratrinitaria, Dio stesso, nella sua infinita misericordia divina, comunica all'anima una certa partecipazione della stessa natura e della stessa vita delle due operazioni immanenti con cui il Divin Padre dona se stesso al Figlio dall'eternità, e il Padre e il Figlio donano dall'eternità il loro amore allo Spirito Santo. L'anima mistica riceve ovviamente una partecipazione creata, finita, condizionata dell'increata, infinita, perfettissima vita divina, con una relazione distinta ad ogni singola persona. La deiformità è il risultato di elevazione dell'anima mistica ad un ordine superiore, trinitario. Con questa partecipazione viva, reale ed intrinseca della stessa intima vita divina e delle stesse relazioni personali con le tre persone divine, configurate nella loro unità di natura e di operosità, distinte nel loro ordine personale. Le relazioni strettamente personali dell'anima mistica con le singole persone divine della Santissima Trinità nella fase della consumazione si configurano specificamente con una operosità senza disuguaglianza, senza priorità o posterità di natura e di tempo, ma nel contempo una operosità secondo l'ordine di origine delle divine persone, nell'unità della natura e operosità divina. Rapporti distinti con le persone divine. Persona del Verbo. Con la distinta persona del Verbo si ha una relazione di rigenerazione dell'anima mistica con la vita divina dell'eterna generazione increata del Verbo, per cui l'anima diventa per grazia figlia di Dio, così come il Verbo è per natura figlio del Padre. Quindi, con questo rapporto distinto con la persona del Verbo, per la relazione di partecipazione e rigenerazione, l'anima diventa realmente figlia nel Figlio, e tanto più figlia quanto più sono stretti i rapporti distinti col Verbo di Dio. Secondo il padre Ragazzini, due sono le considerazioni speciali e di primaria importanza legate a questo rapporto con la persona del Verbo. Primo, la filiazione divina dell'anima trova la sua origine e la sua ragion d'essere nell'eterna generazione del Verbo. Secondo, la filiazione divina dell'anima è una partecipazione dell'eterna generazione del Verbo. L'eterna generazione del Verbo, figlio del Padre, è dunque all'origine della nostra filiazione divina, che ci fa figli di Dio Padre per grazia, così come il Verbo è figlio di Dio Padre per natura. Dono altissimo è questo, dono supremo di Dio Padre a noi povere creature umane trasformate ed elevate per grazia alla figliolanza divina del Verbo. Noi figli di Dio, nati per la grazia del battesimo, siamo figli creati nel Figlio increato. Persona dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è tutto l'amore increato del Padre e del Figlio. Infatti, dallo scambio di amore infinito ed eterno fra il Padre e il Figlio, come da un unico principio, viene ispirato lo Spirito Santo, che è la terza persona della Santissima Trinità. L'anima mistica, con l'esperienza e il travaglio della consumazione, nel suo rapporto distinto alla persona dello Spirito Santo, viene fatta partecipe anche dell'aspirazione dello Spirito Santo, così come viene fatta partecipe dell'eterna generazione del Verbo dal Padre. L'anima mistica, già partecipe dell'eterna generazione del Verbo, viene fatta partecipe anche dell'operazione con cui il Padre e il Figlio si scambiano l'amore infinito, che è lo Spirito Santo. Splendido a riguardo è l'insegnamento autorevole del Papa San Giovanni Paolo II, che scrive così: nella sua vita intima, Dio è amore, amore essenziale, comune alle tre divine persone, amore personale è lo Spirito Santo come Spirito del Padre e del Figlio, scambio di reciproco amore fra le divine persone. È lo Spirito Santo l'espressione personale di un tale donarsi, di questo essere amore. È persona amore. Icona dello Spirito Santo. Se si vuol trovare il modello altissimo di questa realtà della vita mistica consumante nel rapporto personale con lo Spirito Santo, abbiamo la realtà della Beatissima Vergine Maria, la sposa dello Spirito Santo, chiamata anche e giustamente, nel documento della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, icona dello Spirito Santo. Ed ecco come ne parla il padre Scaramuzzi. Il rapporto Maria-Spirito Santo permette di comprendere la relazione della Vergine con la Trinità. Infatti, la reciprocità immanente alla relazione Maria-Spirito mette in luce non solo la persona e la funzione della Vergine, ma sottolinea e specifica la funzione dello Spirito. Egli è non soltanto l'amore ad intra del Padre e del Figlio, ma anche il vincolo che lega e fa partecipare Maria, e con lei tutta l'umanità, al mistero del Dio Uno e Trino. Persona del Divin Padre. In modo increato ed infinito, il Divin Padre comunica la sua natura. Questa è la generazione del Figlio, il Divin Verbo. In unità di principio, il Divin Padre e il Divin Figlio si amano di un amore infinito. Questa è l'aspirazione dello Spirito Santo. Il Divin Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo, comunica alle anime in maniera partecipata la sua natura. Questa è la rigenerazione dei figli. Si tenga sempre presente però che il Divin Padre ha una sola generazione, con un solo figlio dunque. Di conseguenza gli altri figli, partecipando per grazia all'unica eterna generazione del Divin Figlio, sono perciò figli soltanto nel Figlio. Guardate di quale amore ci ha amato il Padre, tanto da poterci noi chiamare ed essere di fatto figli di Dio. Abscondita cum Christo in Deo. Nella precedente unione d'amore divino trasformante si hanno le prime e sublimi esperienze di vita d'amore trinitario, nelle quali l'anima mistica riproduce e rivive Gesù Cristo Redentore. Nella conseguente unione d'amore divino consumante, invece, l'elevazione ancora più su porta l'anima mistica a riprodurre e rivivere il Divin Figlio in seno alla stessa Santissima Trinità. La consumazione, infatti, si realizza nella vita nascosta con Cristo in Dio. San Bonaventura scrive che, ricolma di Dio, l'anima consumata si sentirà elevata al di sopra della sua umanità e al di sopra di se stessa, e rapita nelle sublimi realtà divine, sarà tale l'abbondanza della gioia interna che le sembrerà piuttosto di essere ebra. L'unione d'amore consumante sopraeleva e si differenzia dall'unione di amore trasformante per l'ascesa alla perfezione più alta dell'unione d'amore stabile, ossia quell'unione che si ottiene con il matrimonio mistico, come spiega bene San Giovanni della Croce, il quale afferma esplicitamente che la perfezione consumata non si ottiene che nello stato dello sposalizio o del matrimonio spirituale, e che prima di questo stato l'amore è sempre imperfetto. In realtà, che cosa è essenzialmente l'unione d'amore mistico trasformante? Risponde a questo interrogativo il celebre teologo padre Garrigou Lagrange, affermando che secondo il dottore della mistica San Giovanni della Croce, l'unione trasformante è lo stato perfetto della vita spirituale. E subito dopo il padre Garrigou Lagrange aggiunge il proprio pensiero scrivendo che l'unione trasformante è quaggiù il punto culminante dello svolgimento della vita della grazia e dell'amore di Dio. è l'unione più intima con la Santissima Trinità, che abita in ogni anima in stato di grazia. Di luce in luce, di dono in dono. Nell'insieme, tale mistico e prezioso itinerario in graduale elevazione alla beata vita intima trinitaria, come spiega il padre Ragazzini, si svolge interamente nell'amore consumante. Di luce in luce, di manifestazione in manifestazione, di dono in dono, e neppure per un solo istante si svolge fuori di Dio. Tutto si compie nell'unità e nella Trinità divina. Questa ascesa alla Trinità è tutta la dignità dell'anima, perché la rende partecipe della stessa vita divina intratrinitaria, per cui entra in società con Dio uno e trino, ossia entra a far parte, in certo qual modo, della regale famiglia divina. San Bonaventura, dottore serafico, 1217-1274. Sì, si può andare più in alto ancora, è vero, ma si può andare soltanto con lei, con la Madre di Dio. Ella infatti si trova al vertice ultimo, inseparabile dal Dio Trino e tutta immersa in Dio Unitrino. E il dottore serafico San Bonaventura da Bagnoregio ci insegna appunto che la Trinità volle operare solo nella Vergine e con la Vergine. Ed essendo la Madonna diventata ricettacolo di tutta la Trinità e tabernacolo del Figlio di Dio, in lei abbiamo lo stesso ricettacolo della santità, ed è la stessa perciò conscia di essere in possesso di una grazia ridondante, invita tutti a partecipare alla sua pienezza. Per tutto questo, quindi, il dottore serafico può concludere con una massima di estremo valore teologico e spirituale. La Vergine fu costituita principio diffusivo di ogni santificazione. Tutti sono santificati da lei. La Chiesa intera attinge da lei la santificazione. Su questa base granitica, lo stesso San Bonaventura per primo, si potrebbe e si dovrebbe dire, ha costruito il suo nobile cammino di contemplazione quale dottore serafico della Chiesa, proteso alle vette altissime della più sublime vita mistica con la sua vita consacrata a Dio e con i suoi scritti di tutta luce e splendore di grazia divina. Ed è bene ricordare che fin dagli inizi la devozione mariana è presto diventata glorioso distintivo del francescanesimo e il merito maggiore va attribuito proprio a San Bonaventura per i numerosi discorsi sulla Madonna scritti e pronunciati durante la sua vita di grande apostolo sempre illuminato. Purtroppo non possediamo tutti i discorsi mariani da lui scritti, ma ne possediamo un numero sufficiente a presentare l'intera vita della Vergine Santissima, donandoci egli anche il prezioso materiale per una completa teologia e spiritualità mariane, che tratteggiano e delineano lo splendore della Madre di Dio e Madre Nostra, mediatrice di tutte le grazie. Itinerarium Mentis in Deum. Basterebbe per questo rifarsi subito all'ammirabile Itinerarium Mentis in Deum scritto da San Bonaventura, nel quale egli traccia con amore ardente e sapienza altissima la via per ascendere non soltanto all'intimità di Dio unitrino, ma addirittura alla stessa essenza divina, scrivendo pagine di una dottrina d'amore che sembra voler trasportare quasi fino all'estasi e magari anche oltre. Ecco come egli scrive, spingendo, esortando, animando gli spiriti alle cose di lassù, là dove sono tutte le realtà di Dio infinito amore, infinita santità, infinita bellezza, infinita potenza, infinita sapienza, infinita misericordia, infinita eternità. Chi dunque desidera contemplare le perfezioni invisibili di Dio in quanto alla unità della sua essenza, fissi prima di tutto lo sguardo alla sua mente sull'essere in sé. Considera dunque, se puoi, l'essere purissimo. Comprenderai che è impossibile pensarlo derivato da un altro o dal niente, e perciò egli è assolutamente primo. Quest'essere ti apparirà anche eterno, non avendo né principio né fine. Ti apparirà come puro essere e quindi semplicissimo. Ti apparirà ancora come privo di possibilità e quindi attualissimo, perché l'essere possibile ha in sé qualcosa del non essere. Ti apparirà senza l'ombra di imperfezione e perciò perfettissimo. Ti apparirà infine privo di diversità e perciò sommamente uno. Se Dio è l'essere per eccellenza, è necessariamente primo, quindi non è stato fatto da un altro, molto meno da se stesso, e dunque eterno. Se è primo ed eterno, esclude ogni composizione, quindi è semplicissimo. Perché primo, eterno e semplicissimo, esclude ogni composizione di atto e potenza, e quindi attualissimo. Perché primo, eterno, semplicissimo, attualissimo e perfettissimo. Nulla gli manca e nulla gli si può aggiungere. Ma vi è ben altro per accrescere la tua ammirazione. Questo essere è, nel medesimo tempo, primo e ultimo, eterno e presentissimo, semplicissimo e massimo, attualissimo e immutabilissimo, perfettissimo e immenso, sommamente uno e tuttavia misura di tutte le cose. Ecco l'intelletto d'amore di un teologo contemplativo come San Bonaventura, il quale scrive sempre affermando con sperimentata consapevolezza di intima luce che senza amore non vi è perfetta conoscenza. Verità cherubica e amore serafico. Sappiamo che nella Divina Commedia il sommo poeta cristiano Dante Alighieri ha configurato il genio dei due sommi teologi San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura da Bagnoregio come somma conoscenza contemplazione cherubica per i figli di San Domenico e somma conoscenza contemplazione serafica per i figli di San Francesco d'Assisi. Nella duplice configurazione, secondo il Gilson, la seraficità supera e trascende per mezzo dell'amore qualsiasi elevazione attraverso l'intelletto illuminato, poiché, come scrive il dottore serafico, con il suo linguaggio che sembra armonia di insegnamento estatico, la tensione a Dio è tanto più unitiva quanto più prevale la grazia, non la dottrina, il desiderio, non l'intelletto, il gemito della preghiera, non lo studio della lettera, lo sposo, non il maestro. Dio, non l'uomo, non la luce, ma il fuoco che tutto infiamma e trasporta in Dio. Difatti, l'intelligenza e la scienza sono al di sotto dell'amore, come scrive ancora con luminosità lo stesso San Bonaventura al termine del suo sublime Itinerarium, che, lo sappiamo bene, Da 7 lunghi secoli ha girato e sta girando ancora il mondo intero. Perché il passaggio dal mondo a Dio sia compiuto, è necessario abbandonare tutte le operazioni intellettuali e trasportare e trasformare in Dio tutto l'affetto del nostro cuore, rifacendosi alla preghiera alla Santissima Trinità dello Pseudo Dionigi, il quale chiede a Dio stesso di trasportarlo verso le altezze sconosciute, nella luminosa oscurità e nel silenzio, in quelle tenebre nelle quali tutto risplende. A questo punto è bene sapere che più volte San Bonaventura, nei suoi scritti ammirabili, spiega che non sono i doni mistici straordinari a costituire l'essenza della santità. E ciò vale soprattutto per la spiritualità francescana, per la quale la vita contemplativa e l'unione mistica con Dio sono possibili a tutti, senza avere fenomeni mistici straordinari. È necessario essere umili e innamorati di Dio, poveri e miti come Gesù. Il francescano è povero delle cose e di se stesso, ma vuole e aspira ad essere ricco di Dio, come il serafico padre San Francesco d'Assisi, chiamato il Cultor Trinitatis, con il suo motto «Dio mio, mio tutto». Per un saggio di disposizione più conforme alla preziosità dell'esperienza mistica, San Bonaventura rivela il segreto della sua esperienza quando addita ad altri la via unica per una più intensa unione con Dio. Così infatti scrive egli alla beata Isabelle, sorella di San Ludovico, re di Francia. Quando sei in orazione, devi raccogliere tutta te stessa ed entrare nella cella del tuo cuore col tuo diletto, e ivi fermarti sola con lui solo, dimenticare tutto il mondo esterno, e con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto l'affetto, con tutto il desiderio, con tutta la devozione, devi elevarti al di sopra di te. Né devi diminuire la tensione dello spirito nell'orazione, ma ascendere per l'ardore della devozione finché tu entri nel luogo del tabernacolo ammirabile fino alla casa di Dio, e ivi, visto in certo modo con l'occhio del cuore il tuo diletto, tu possa correre al suo amplesso, coprirlo coi baci di una intima devozione, e così tutta fuori di te, tutta rapita al cielo, tutta trasformata in Cristo, tu non possa più trattenere il tuo spirito. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo 17. Si può andare più in alto ancora? Rapporti distinti con le persone divine e San Bonaventura da Bagnoregio.